Pagina 3.
Buongiorno, buongiorno, un caro saluto da Edoardo Camurri e benvenuti anche questa mattina a Pagina 3, la nostra consueta rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste e del web. Sono le 9, 4 minuti e 5 secondi di oggi, venerdì 20 giugno. E allora, iniziamo immediatamente la nostra rassegna stampa e la iniziamo sfidando un luogo comune, cioè quello, l'elogio della comprensione delle cose. Noi siamo felici quando comprendiamo le cose, questo ci sembra un fatto piuttosto ragionevole. Ecco, inizierei la rassegna stampa leggendo un articolo di cui io non ho capito nulla, e proprio per questo mi è piaciuto moltissimo. In realtà è più interessante ciò che rimane oscuro, ciò che sembra impenetrabile, rispetto a ciò che già di per sé conosciamo. Questo di principio, quindi contro la comprensione vi leggerò un articolo di cui non si capisce un bel niente, ma che è molto interessante. Ecco, noi comprendiamo che ci interessa molto, e questo è uno dei paradossi della filosofia cosiddetta dell'ermeneutica, no? Noi per comprendere una cosa di cui però non conosciamo nulla dobbiamo già avere una precomprensione delle cose, il pregiudizio. Possiamo già iniziare a conoscere qualcosina ma senza comprenderlo del tutto. Questo è l'unico motivo per il quale proviamo interesse, riusciamo a collocare ciò che di cui dobbiamo comprendere una specie in un qualunque, in un qualche orizzonte di senso. Ecco, ma qui stiamo utilizzando qualche ribobolo filosofico di troppo. Ribobolo era un termine che amava utilizzare spesso Carlo Emilio Gadda, sempre a proposito di grovigli e di gomitoli, di incomprensioni. Ma insomma, cerchiamo di srotolare un po' gaddianamente il gomitolo. Vi sto citando, sto complicando molto le cose, me ne rendo conto. Un articolo di Amanda Gefter, uscito sul New Scientist, che questa settimana internazionale pubblica pagina 58. Internazionale esce ogni venerdì e, come sapete, ormai saprete, pubblica gli articoli usciti sulla stampa estera che la redazione di Internazionale ritiene essere più interessanti, compreso questo articolo di Amanda Gefter intitolato La lettera misteriosa, richiama la lettera rubata, il famoso racconto di Edgar Allan Poe. La teoria M unisce spazio-tempo, materia e forze, è già qui, in un unico universo comprensibile. Ecco, questo comprensibile, insomma, è un aggettivo piuttosto ottimistico. È stata proposta dal fisico Edward Witten, ma che cosa indica quella M? Nessuno sembra saperlo. Ecco qui, il mistero ci fa trovare, insomma, ci porta in un orizzonte di comodità superiore. Ecco. Appena ma il racconto è molto divertente, perché Amanda Gefter racconta il suo incontro con questo grande scienziato, Edward Witten, ad Harvard, idolatrato dagli studenti, e insomma insomma, questo racconto, la spiegazione della teoria è intersecata con il racconto di questo incontro. Vediamo. Appena arrivata al Science Center di Harvard, salgo subito al quinto piano, ma vengo quasi travolta da una marea di studenti e professori che arrivano dal corridoio. «E qui la conferenza di Ed Witten?» chiede uno studente che esce dalla sala in cui si svolgerà l'incontro. «C'è troppa gente», risponde. «Cambiamo aula». Sono venuto ad Harvard per parlare con il fisico Ed Witten. Tutto è cominciato 17 anni fa in un ristorante cinese, quando mio padre si chinò verso di me e mi chiese: «Ma come definiresti il nulla?» Stava cercando di capire com'era possibile che un universo nascesse dal nulla e voleva coinvolgere me, la figlia di 15 anni che andava male in matematica e che aveva deciso di non studiare fisica. Fra l'altro, il problema del come nasce l'universo dal nulla è un passo meraviglioso nell'etica di Spinoza, dove a un certo punto Spinoza, per dire una cosa molto semplice, molto intuitiva, per sviluppare un concetto che davvero, secondo Spinoza, chiunque sarebbe in grado di comprendere in un istante, semplicemente per pura e semplice intuizione, dice: beh, la cosa è così lampante come è lampante comprendere che l'universo non può essere nato dal nulla, perché dal nulla, nulla. E qui, in questo caso, Spinoza, en passant, distrugge tutta la rivelazione giudaico-cristiana, porta l'illuminismo e la razionalità all'interno di una riflessione cosmologica, ma lo fa partendo da un concetto che naturalmente è molto intuitivo, ma insomma che ha una sua ha delle conseguenze teoriche straordinarie. Lo fa quasi en passant, come cosa molto semplice, in grado che tutte le menti sono in grado di afferrare con immediatezza. Ecco, questa stessa domanda invece è quella che ha portato Amanda Gefter a interessarsi di fisica fisica è interessarsi di questa teoria M che ci viene raccontata nel suo articolo oggi su Internazionale. Come vedete, sto prendendo un sacco di tempo, perché quando entreremo ad affrontare il concetto della teoria M, beh, hic sunt leones, davvero entriamo nel regno dell'incomprensibilità. Così siamo arrivati alla teoria M, ma la più promettente teoria del tutto, in grado di cucire insieme lo spazio, il tempo, la materia e le forze della fisica in un unico universo comprensibile. Abbiamo imparato quasi tutto di quella teoria, beata lei, la sua revisione radicale della natura dello spazio-tempo, la sua capacità di mettere a confronto mondi differenti e la sua sospetta mancanza di ontologia. Ecco, sospetta mancanza di ontologia. Ma cosa c'è? Ma c'è una cosa ancora che ancora non sappiamo. Beh, perché cosa sta la M? Secondo me Amanda Gefter si diverte molto a giocare su questi termini di comprensibilità e incomprensibilità. Tutti i libri e tutti gli articoli che ho consultato dicono lo stesso, nessuno lo sa. Forse M sta per magia oppure per madre. Il premio Nobel Steven Weinberg ha ipotizzato che stia per matrice. Un altro premio Nobel, Sheldon Gleeskov, si è chiesto se la M non sia una W rovesciata di Witten. Persino Stephen Hawking ha scritto: nessuno sembra sapere che cosa indichi quella M. Forse è maestra, miracolo o mistero. Ma com'è possibile che nessuno lo sappia? L'ha inventata Witten e lui è ancora vivo. Ma perché ancora nessuno glielo ha chiesto? L'obiettivo di Amanda Gefter in questo articolo che leggiamo oggi su Internazionale è proprio quello di incontrare Edward Witten e chiedergli: ma la M, per che cosa sta? Che cosa significa? Perché proprio M? Ma insomma, la teoria M, ci racconta ancora Amanda Gefter, tentando di rendere comprensibile l'incomprensibile, è nata quasi 20 anni fa proprio durante una conferenza di Witten. All'epoca i fisici cercavano di unificare la meccanica quantistica e la relatività generale, avevano incontrato un muro, la teoria delle stringhe. La teoria dimostrava che, avvicinandosi abbastanza una particella elementare come un elettrone o un top quark, si scopre che in realtà è una minuscola stringa che si agita in 10 dimensioni. Si scopre che in realtà, ed è curioso come poi il linguaggio nasconda dei paradossi, no? Si avvicina, quando studiamo la fisica delle particelle subatomiche, è interessante poi riportare nel linguaggio, si scopre che in realtà la particella subatomica si comporta in un determinato modo, quando noi la realtà invece è un concetto che utilizziamo quotidianamente per la realtà macroscopica nella quale siamo più abitati a orientarci. Particelle diverse, continua a scrivere Amanda Gefter, risuonano come note musicali su una corda che vibra. I fisici però hanno proposto 5 teorie delle stringhe, tutte coerenti tra di loro, ma diverse l'una dall'altra, e che alla ricerca di una teoria del tutto non vuole 5 alternative. Ma insomma, io provo a farlo breve. Questa teoria M riuscirebbe a coniugare queste diverse interpretazioni delle teorie delle stringhe. Alla fine, nel racconto di Amanda Gefter, c'è l'incontro con Edward Witten, si incontrano in un hotel il giorno dopo la conferenza. E fa la domanda delle domande, la domanda del renudo, Amanda Gefter a Edward Witten. Ma insomma, questa M, per che cosa sta? Magia, mistero, madre? Qual è il motivo? Qual è la spiegazione? Qual è il significato? Edward Witten risponde: siete pronti? Membrana.
Up on
è Fir Tree, il brano che accompagna questa mattina la lettura delle pagine culturali di Pagina 3, un brano eseguito e composto da Emil Wiklicki, che è un pianista e compositore ceco. Questo è un brano del 2014. Noi continuiamo la nostra rassegna stampa delle pagine culturali di Pagina 3, lo facciamo con la nostra consueta sventolata, cioè il nostro percorso a volo d'uccello su quello che troviamo oggi sui quotidiani di culturale. Allora vi segnalo a pagina 53 del Corriere della Sera un articolo di Armando Torno dedicato al primo volume della storia del pensiero israelitico scritta dal rabbino Giuseppe Laras, gli ebrei tra ragione e rivelazione, la via di Maimonide, sposare Aristotele con la Torah. Molto bella l'illustrazione che poi dell'articolo di Armando Torno, perché l'albero delle Sefirot, e qui siamo proprio in pieno momento cabalistico, una delle tante raffigurazioni possibili dell'albero delle Sefirot. Vi segnalo quindi questo articolo di Armando Torno dedicato al libro di Giuseppe Laras, Ricordati dei giorni del mondo, storia del pensiero ebraico dalle origini all'età moderna, pubblicato dall'editore EDB. Vi segnalo invece su Il Manifesto, pagina 10, un articolo di Marco Boccitto, ne hanno parlato pochissimi quotidiani, ma insomma è morto un grande del jazz come Horace Silver, piano in alta definizione. Scompare all'età di 85 anni il musicista che ha fissato i canoni dell'art bop, gettando un ponte tra Charlie Parker e il rap. Marco Boccitto, oggi sul Manifesto, a pagina 10. Invece vi segnalo sulla Stampa, pagina 26, un articolo di Andrea Cortellessa che parte da una notizia, che a Roma verrà battuto all'asta un autografo di Leopardi con una versione, una ricopiatura ma con alcune correzioni dell'Infinito. Anche Leopardi faceva backup, questo è il titolo dell'articolo di Andrea Cortellessa che leggiamo sulla Stampa. Spunto un nuovo autografo dell'Infinito, il poeta lo realizzò come copia di sicurezza con le varianti che si erano succedute nel tempo, anticipando così una sensibilità tutta novecentesca. Così Andrea Cortellessa oggi sulla Stampa. A pagina 26 invece l'apertura delle pagine culturali di Libero, Libero Pensiero, troviamo un'intervista di Adriano Scianca a Simone Regazzoni, che è un filosofo, uno dei sostenitori della pop Sofia, della filosofia pop, che ha appena pubblicato un romanzo che mi sembra divertente, Abyss, uscito per Longanesi. Di che parla Abyss? Del più grande enigma della storia della filosofia e del conflitto fra punti di vista attorno ad esso. Cioè, ecco, come un film d'azione con Bruce Willis, i punti di vista sono quelli del filosofo ribelle Michael e della bella e letale Beatrix contro gli adepti di QR, il Quarto Reich, una potentissima organizzazione neonazista che ha in mano le dottrine segrete di Platone. E in ballo c'è il futuro della Terra. È molto divertente questa cosa delle dottrine segrete di Platone, chissà cosa ne pensa Giovanni Reale. Tra i nazisti, insomma, ci sono tra le varie cose che poi vengono sviluppate all'intervista di Simone Regazzoni con Adriano Scianca, c'è anche una riflessione sul nazismo e sulla filosofia. Tra i nazisti ci sono stati pensatori raffinatissimi, tuttora inaggirabili, come Heidegger e Schmitt. Finiamola con i luoghi comuni, leggere filosofia non è un antidoto a un bel niente. L'intellettuale classico che si dà un certo tono e fa la moralina sui giornali va preso a pugni, per utilizzare una formula platonica. Così Simone Regazzoni oggi su Libro. Invece vi segnalo su Repubblica R2, pagina 52, l'intervento che leggerà questa sera al Festival della Milanesiana, anzi un suo racconto, Jonathan Lethem, che inaugura questa sera lunedì 23 al Teatro Dal Verme di Milano proprio la Milanesiana 24. Jonathan Lethem, fra l'altro, è stato ospite di Fahrenheit nelle settimane scorse, il 6 giugno a Fahrenheit, quindi state sul sito di Radio 3.rai.it, potrete riascoltare l'intervento di Jonathan Lethem. Thank you. I nostri ascoltatori sono impazziti per la teoria M. Chiedono, ma qual è la risposta? Non si è sentita per radio. Forse lo scarto musicale è partito proprio mentre stavo dando la risposta. Alcuni ascoltatori dicono, ma forse è Matrix la risposta. Ma quali sono? Qual è? Cosa sta per M? La risposta è membrana, che è un modo diverso di leggere la teoria delle stringhe, di immaginare la forma a 10 dimensioni. O forse più, o forse meno, chi lo sa, delle stringhe. Ma insomma, questa sarebbe la risposta, forse poco eloquente, del tema. Noi continuiamo però la nostra rassegna stampa e lo facciamo leggendovi un brano, iniziamo a farla, questa parte della rassegna stampa, leggendovi un brano tratto da un libro meraviglioso, un vecchio classico di Artaud, Van Gogh, Il suicidato della società. Abbiamo recuperato questa mattina con Isabella Carbone una parte di questo libro che in Italia è stato pubblicato da Adelphi. Sentite che meraviglia. Un pazzo Van Gogh, questo è Artaud, che colui il quale ha saputo un giorno guardare una faccia umana guardi l'autoritratto di Van Gogh, penso a quello con un cappello floscio. Quindi se magari siete online, andate a cercare su Google l'autoritratto di Van Gogh con il cappello floscio e ascoltate le parole di Artaud mentre guardate questo ritratto. Dipinta da un Van Gogh estralucido, questa faccia di beccaio dal pelo rossiccio che ci ispeziona e ci spia, che ci scruta con occhio truce, anzi, non conosco un solo psichiatra che saprebbe scrutare il volto di un uomo con una forza tanto schiacciante e dissecarne quasi con un trinciante l'irrefragabile psicologia. L'occhio di Van Gogh è quello di un grande genio, ma nel modo in cui lo vedo dissecare anche me dal fondo della tela da cui è sorto, non è più il genio di un pittore che io sento vivere in lui in questo momento, ma quello di un certo filosofo da me mai incontrato nella vita. No, Socrate non aveva quest'occhio, prima di lui forse solo il povero Nietzsche ebbe questo sguardo che spoglia l'anima, che libera il corpo dall'anima, che mette a nudo il corpo dell'uomo fuori dai sotterfugi dello spirito. Ecco, qui poi ci vorrebbe un po' di silenzio per far depositare queste meravigliose parole di Artaud dedicate a Van Gogh. Ma perché questa mattina con Isabella Carbone abbiamo voluto recuperare questo passo di Van Gogh? Perché a Parigi, al Museo d'Orsay, si è inaugurata una mostra molto bella proprio del rapporto fra Van Gogh e Artaud. Sono un sacco di opere meravigliose di Van Gogh e altri momenti, immagini, pezzi di film dove Artaud è citato per raccontare il rapporto tra Van Gogh, Artaud. Che follia, questo è il titolo che in questo caso dà alla recensione di questa mostra Maurizio Cecchetti, oggi a pagina 14 di Agorà, che è il supplemento culturale di Avvenire del 23. Un articolo che si apre con una lunga citazione di Cary Jasper, il grande filosofo che pubblicò proprio un libro, Genio e follia, dove ampiamente dedicato al rapporto alla follia di Van Gogh, alla sua schizofrenia, la schizofrenia come chiave per comprendere il genio artistico di Van Gogh. È necessaria questa ampia premessa, appunto questa riflessione che parte da Cary Jasper, scrive Maurizio Cecchetti su Avvenire, se si vuole affrontare il nodo Van Gogh-Artaud che il Museo d'Orsay di Parigi presenta in una veste propriamente jasperiana, fin dal titolo del saggio di Cogeval che apre il catalogo Trascendenza del delirio. Il titolo della mostra invece è quello del saggio col quale Artaud cercava di rovesciare come una cascata di complessi di colpa la responsabilità della follia van Goghiana sull'universo sociale che aveva portato Vincent a togliersi la vita in quanto demone che metteva in luce la vera nevrastenia che domina la relazione tra gli uomini e le cose della nostra società. Artaud aveva un'intuizione meravigliosa nel definire la società contemporanea come un'immensa macchina di magia nera e di fatture, fra l'altro una riflessione che negli anni 50 riprese anche Elimir Zolla in un saggio uscito per Bompiani che, se ricordo bene, si chiamava Verità e menzogna. Ma insomma, poi lo verifico se ho ricordato il titolo in maniera corretta, forse non credo. Ma insomma, vi segnalo questa mostra, Il suicidato della società, di rapporto tra Van Gogh e Artaud al Museo d'Orsay, e per iniziare a comprenderne qualcosa questo articolo oggi di Maurizio Cecchetti su Avvenire. 9, 23 minuti e 20 secondi questa mattina, pagina 3, mentre continuiamo ad ascoltare Up on a Fir Tree, che sarebbe l'abete, un brano di Emil Vigely, pianista cieco che accompagna questa mattina la lettura delle pagine culturali di pagina 3. Intanto vi dico il tema della puntata di oggi, tutta la città ne parla, alle 10 su Radio 3 con Pietro Del Soldà. L'accesso alla cultura è il tema del giorno. Alla città il ministro Franceschini limita gli ingressi gratuiti ai musei statali, il 30% nel 2013, d'ora in poi gli over 65 pagheranno il biglietto. Intanto un libraio questa mattina, prima pagina, invoca un linguaggio nuovo per parlare ai ragazzi di libri e di cultura. Quindi questo è il tema che verrà affrontato questa mattina alle 10 su Radio 3 da Pietro Del Soldà a tutta la città ne parla. Noi continuiamo la nostra rassegna stampa segnalando un'altra storia affascinante che troviamo oggi raccontata a pagina 17 dell'Unità, uno stralcio dal libro di Vindice Lecis, La voce della verità, storia di Luigi Polano, il comunista che beffò Mussolini, un libro appena uscito per l'editore Nutrimenti, che è davvero una storia favolosa. Luigi Laker del PCI. Fra l'altro è interessante, stamattina abbiamo visto l'articolo di Cortellesi sulla Stampa che parlava di Leopardi e si parlava di Leopardi come l'uomo che faceva il backup, quindi si utilizza un termine stracontemporaneo per parlare di Leopardi. In questo caso si parla di Luigi Polano e si utilizza nel titolo ancora un termine contemporaneo come hacker. Era, insomma, segnalo agli ascoltatori come così elemento di curiosità. Era la voce della verità che disturbava le trasmissioni radio dell'EIAR. In un libro, la storia di Polano, rivoluzionario di professione, che su ordine di Togliatti si dedicò a sabotare i programmi della propaganda fascista, facendo impazzire Mussolini, e trasmetteva da una località segreta che mai rivelò. Questa anticipazione di Vindice Lecis racconta molte cose, soprattutto insomma fa una specie di biografia politica di Polano, ma l'inizio è molto divertente. Nel 1982, prima di tenere un comizio a Sassari, sua città natale, l'allora segretario generale del PCI Enrico Berlinguer, accompagnato da una ristretta delegazione di dirigenti della locale Federazione Comunista, andò a trovare Luigi Polano nella sua casa di via Sardegna. Polano allora aveva 85 anni, era già malato, ma lucidissimo. L'incontro tra il segretario del PCI e quell'uomo che aveva attraversato la storia del Novecento, dal socialismo al comunismo, dall'esilio alla cospirazione antifascista, dalla costruzione del PCI togliattiano sino al lavoro nelle istituzioni repubblicane, fu cordialissimo. I due si conoscevano da decenni, ma a un certo punto lo storico sardo Antonello Mattone, allora esponente della Federazione Comunista di Sassari, gli chiese di svelare finalmente il mistero dopo 41 anni. Da dove trasmetteva la voce della verità, lo spettro che interrompeva le trasmissioni dell'EIAR fascista? «Caro Luigi», gli disse, «tu puoi fare come Lucia Mondella con il cardinale Federico Borromeo, perché Enrico Berlinguer ora ti può sciogliere dal voto di silenzio. E così, raccontaci, ma da dove trasmettevate?» E lui, sempre con la sua voce calma e pacata, gli rispose, «ho promesso di non rivelarlo mai a nessuno». Mattone insistette, ma adesso siamo nel 1982. Berlinguer sorrise mentre Polano restava testardamente in silenzio. Ecco, così si apre la storia che racconta Vindice Lecis oggi sull'Unità, ma appunto soprattutto nel suo libro La voce della verità, pubblicato dall'editore Nutrimenti. Ah, meno male che ci sono gli ascoltatori di Radio 3, insomma, che ti corrono in soccorso al 335-5634-296. Prima ho citato un libro di Elemir Zoll, ho detto mi sembrava il nome, il titolo Verità e Menzogna. Un'ascoltatrice, Ellie, ci conferma, sì esatto, è proprio Verità e Menzogna. Bene, grazie. Mentre un altro ascoltatore, Carlo, dice c'è una pagina internet dove da un autoritratto di Van Gogh è stata ricavata la immagine perfetta, davvero lo consiglio a tutti proprio dopo la lettura di quella descrizione meravigliosa fatta da Artaud. Noi continuiamo la nostra rassegna stampa. In questo caso lo facciamo con le anticipazioni di alcune cose che potremo leggere nei supplementi culturali del fine settimana. Allora, dal Sole 24 Ore, domenica, del Sole 24 Ore vi segnalo un elzeviro molto divertente di Tim Parks, travolti da stupide questioni. Tim Parks si diverte a prendere in giro quel momento solenne delle presentazioni librarie in cui arrivano le domande dal pubblico. Se ci fate caso, sempre domande piuttosto sceme, perché vengono dette nell'agitazione, c'è l'idolo, lo scrittore, sono mille giustificazioni, ma Tim Parks ironizza sul momento topico della stupidità delle domande finali. Vi segnalo invece anche, sempre sul Sole 24 Ore di domenica, un intervento molto bello, importante, di Elena Cattaneo e di Gilberto Corbellini, una crociata vittoriosa contro la pseudoscienza. Due scienziati italiani hanno stilato questa settimana per Nature un bilancio della dura battaglia fatta per arginare le comunicazioni false di stamina. Se ne pubblica per l'appunto uno stralcio fatto da Elena Cattaneo e Gilberto Corbellini. Invece vi segnalo anticipazione di pagina 99. Non levateci i libri. In apertura di pagina 99 un'inchiesta sulle nostre biblioteche, quelle di pubblica lettura gestite dagli enti locali se la passano bene, almeno al centro e al nord, mentre quelle nazionali di conservazione per nulla. Ma che paese è quello che fa lentamente morire le proprie biblioteche? Left invece sull'Unità, il settimanale esce il sabato, l'apertura troviamo un articolo di Simona Maggiorelli dedicato a un libro bellissimo di Alice Albinia, Imperi dell'Indo, pubblicato da Delphi, che adesso ha vinto il premio Hemingway, che è un viaggio proprio sull'Indo attraverso la cultura indiana. Mentre Alias di domenica 22 giugno ha tante cose, tra gli altri un articolo di Cecilia Bello Minciacchi dedicato a un libro interessante, Cartongesso di Francesco Maino, da poco pubblicato per Einaudi. Guido Zaccanini invece, anticipazioni questa
buongiorno, mattina. Buongiorno, buongiorno Edoardo, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Anticipazioni per quanto riguarda oggi, parleremo quasi esclusivamente di un violinista, Maxim Vengerov, perché è stato pubblicato un cofanetto, che poi non è un cofanetto ma è un cofanone, perché contiene 19 CD e un DVD dedicati monograficamente a questo grande violinista.
Vabbè, insomma, quindi non ascolteremo.
Però poi non ascolteremo anche brevemente della musica argentina, Dino Saluzzi.
Fantastico, questo è Guido Zaccanini.
Che c'è di fantastico?
Beh, insomma, 19 CD da ascoltare in mezz'ora,
sì,
è un record totale.
No, ma sì, non ascolteremo tutti.
È un'impresa da Monty Python, quello tentarono di riassumere la ricerca del tempo perduto in 3 minuti, insomma, quelle cose lo manderai a velocità assurda. Insomma, sentirete soltanto un grande fischio che il violino che corre a grandi velocità. No, non è così, ne ascolterete da fiore a fiore, come direbbero i poeti.
Liborio.
Fiore Liborio, che infatti è la console, che saluto e ringrazio questa mattina, insieme a Isabella Carboni in redazione, Gianfranco Rossi, curatore del programma. Insomma, qui do appuntamento quindi con pagina 3 lunedì mattina alle 9 come sempre con me, con Edoardo Camurri. Grazie.